Buongiorno, benvenuti a questo incontro di Biennale Tecnologia. Sono Juan Carlos De Martin, docente qui al Politecnico e curatore insieme a Luca De Biase di questa manifestazione. E ho il graditissimo compito, il piacere di introdurre uno degli eventi, lasciatemelo dire, clou di questa Biennale, perché è un incontro che ci permette di stabilire un ponte, una relazione con una civiltà molto antica, con una nazione di crescente importanza nel nostro pianeta e con una cultura scientifica che è cresciuta moltissimo in questi ultimi decenni e che sta dando un contributo molto grande non soltanto nelle scienze, nell'ingegneria, ma anche nelle scienze umane e nelle scienze sociali. Vi dico subito che l'ospite previsto nel programma per questo incontro doveva essere il professore e presidente Zhang Daojian, che purtroppo poche ore fa ha avuto un contrattempo importante che gli impedisce di collegarsi con noi oggi. Però chi prende il suo posto, che è il professor Jia Yiqin, è un ricercatore di altissimo livello che, come vedrete tra un istante, sentirete tra un istante dalla sua biografia, è particolarmente adatto a parlare a Biennale Tecnologia. Intanto lo vedo, benvenuto, buongiorno, professor Jia Yiqin. Il professore, infatti, è ricercatore all'Istituto di Filosofia della Shanghai Academy of Social Sciences. E dopo aver studiato ingegneria, come me, perché anch'io sono un ingegnere, si è rivolto alla filosofia dedicandosi alla comprensione della tecnologia moderna nel contesto della riflessione umanistica, che è un tema che ci sta molto a cuore, che forse è uno dei cardini di questa biennale, oltre che di altre cose che stiamo facendo al Politecnico in questo momento. E infatti le sue principali aree di ricerca sono la filosofia della tecnologia, l'etica della tecnologia, e gli studi sulla scienza della tecnologia, quelli che in inglese vengono chiamati Science and Technology Studies, e l'etica del miglioramento umano. Vedete, se avete seguito l'inaugurazione di Biennale Tecnologia ieri, vedete quanto siano centrali questi temi, per cui quanto siamo particolarmente contenti di avere con noi il professor Jia Yiqin. È stato visiting scholar al Dipartimento di Filosofia della State University di New York e del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Twente in Olanda. Tra le sue numerose pubblicazioni scientifiche, mi sembra giusto ricordare, il libro, la monografia Robots in the Philosophy of Technology, che di nuovo vedete quanto sia, così allineato, così in sintonia con lo spirito di questa biennale. Fatta questa presentazione, è arrivato il momento quindi di dare la parola al professor Jia Yiqin, che ringrazio anche per la disponibilità così improvvisa che ha dato per contribuire a questa biennale. Grazie molte, a lei la parola.
尊敬的都灵理工大学的各位来宾，很荣幸能参加这次会议。由于我们的张道根院长临时有事啊，那就由我来宣读他的发言。刚才啊，是的，刚才主持人已经对我进行了介绍啊，我想我的技术伦理、技术哲学的这样的一个研究的领域，这个正是我被邀请来客串这次会议的一个原因吧。啊，谢谢。好，那我言归正传，以下我开始宣读张道根院长的发言。发言的题目是“己所不欲，勿施于人”，副标题是“技术发展伦理与治理的基本原则”。技术进步的伦理和治理问题，从来都是个大问题。在世界科技变革迅猛发展、技术创新、 及其应用深入拓展的今天，这个问题更加突出了。它需要科学认识和正确的把握。2000多年前，中国的伟大哲人孔子说过一句话：己所不欲，勿施于人。他的意思是，自己认为不好的事情，不要强迫他人去做。这言之，做什么事不能损人利己。这是中国几千年把握人与人关系的基本准则，我想也是技术发展、伦理和治理的根本的原则。首先，第一点，技术创新、技术发展的目的是增进人类的福祉。技术创新、技术发展绝不是只增进个人、某个民族、某个国家的福祉，它不能以损害别人、损害别的国家、损害别的民族的福祉来满足自己的私欲。技术发展和技术应用应当把握正确的方向，不要朝着连自己也认为不好的地方发展。不能用技术创新、技术进步强迫他人做不好的事，绝不能损人利己。如果每个人、每个民族、每个国家都遵循己所不欲，勿施于人，技术创新和技术发展就会在不损害个体利益的基础上，更好地促进人类的福祉。我想这里举一个，当第二次世界大战结束的时候，美国军方在日本的广岛和长崎使用了原子弹。随着表现核爆炸悲惨景象的照片在媒体上刊出，人们意识到了人类早已走出了那个捡起石头作为武器来保护自己的原始的技术时代。掌握着技术进步命运的物理学家和工程师们啊，包括罗伯特·奥本海默、詹姆斯·柯南特，还有更加著名的阿尔伯特·爱因斯坦，他们联名写信呼吁美国政府管控核武器，并极力主张和平地利用核能技术。我想在那个时候，这些最聪明的大脑看见核爆炸的照片时，激发了他们向善的本能，就是他们心中最基本、最朴素的那样一种的道德情感。我称之为，我们中国人称之为己所不欲，勿施于人。第二点，技术创新、技术发展的基础是要尊重人，是要尊重人。技术创新、技术发展靠的是人，技术是人类社会创造，技术必须坚持以人为本，一切为了人。虽然人和人生下来就有差异，体力、脑力啊，家庭环境都有种种的不平等，但是在追求人人平等成为一种价值导向的时候，那么促进人人平等就成了我们努力的方向。尊重每一个人是重要的社会伦理准则。技术发展的伦理与治理必须以人为本。 维护人的尊严，保障和促进所有人全面和充分的发展他们的个性。然后我们看到，现代技术的发展中，也出现了技术滥用、人工智能过度使用、大数据技术侵犯了个人的隐私、生物技术的发展冲击了人类的道德底线，损害了个体的尊严。一定程度上，这些也威胁到了人类社会的生存和发展。己所不欲，勿施于人，就是要求每个希望有尊严的生活和工作的人，不能要求强迫别人去放弃尊严。技术使用不能侵犯他人的尊严，不能限制别人应有的权利。当然，只靠道德伦理教化是不够的，这一原则应该成为法治的基本原则，入法入刑，通过法律来起到这样的一个保护的作用。欧盟于2008年颁布了《通用数据保护条例》（GDPR）。这个条例的目的是防止大数据技术的滥用，保护个人的敏感的信息。这体现了在新的互联网、大数据的新技术条件下，对人的尊严的充分尊重。同样，在最新修订的《中华人民共和国民法典》当中，人格权的保护被独立编为一章。个人的肖像权、个人的信息、隐私的信息方面的保护得到了最明确的立法。我想，中欧双方在立法实践上的这种不约而同，正是在新技术的挑战下，己所不欲，勿施于人原则在东西方社会实践中捍卫人的尊严的生动的展现。第三点，技术创新、技术发展的关键是坚守社会责任，坚守社会的责任。人类社会不是动物世界，人作为文明进化发展而来的高等动物，是社会的人，而非自然人。坚守人类社会的责任，是人们伦理道德的基本原则。技术创新、技术发展、技术应用，同人们生产商品、提供服务一样，都应牢记人的社会责任。不卖假药，不赚昧心钱，不做假账，不违背信用，是每一个人、每一个企业的社会责任。不研究开发可能危害人类生存发展的某些合成生物学技术，不研究制造化学武器、细菌武器，不扩散大规模的杀伤性武器，是个人、企业、社会和国家的责任。必须强化国际治理和国家依法管理，坚守技术创新、技术发展的社会责任，要遵循己所不欲，勿施于人的原则，将心比心，心善去恶。 近年来围绕负责任的创新 Responsible Innovation 这个主题，中国和欧洲的学术界、民间正在广泛的开展交流和合作。比如中国的浙江大学、大连理工大学等高校和荷兰和德国的一些高校建立了稳定的合作关系，正在积极地推进中国高等教育中的工程伦理课程的建设和完善。这个计划旨在对于无数的未来的工程师进行技术伦理和负责任创新的教育。这是欧盟委员会愿景2020计划的一个部分。同时，中国的教育部和科技部对此也有不少的投入。我相信在对技术创新的治理上，中欧之间还有更多的合作空间。我的这一信心正是源于我相信己所不欲，勿施于人的原则。作为一名工程师和科学家，社会中的知识精英，更应该在研发活动中实践这一原则，因为这是人性的根本。谢谢大家，我的发言完了。
Grazie molte al professor G.I. Chin per la sua lezione, che personalmente ho trovato di grandissimo interesse, anche perché proprio qui al Politecnico di Torino stiamo facendo passi concreti per andare proprio nella direzione che auspicava lui nella formazione degli ingegneri. E quindi per introdurre gli elementi per esempio di etica ma anche di altre scienze umane e sociali nella formazione degli ingegneri. Volevo, se possibile, porgli alcune domande. La prima è, nella formazione degli ingegneri sicuramente l'etica ha un ruolo importante. Lei, a parte l'etica, quale altro importante tema secondo lei è importante nella formazione degli ingegneri? Questa è la prima domanda. D'accordo, allora le posso fare anche le altre domande. Questa è la prima. La seconda domanda è, secondo lei c'è uno spazio anche per fare ricerca nelle scienze umane e sociali dentro a una scuola di ingegneria? E quindi non soltanto didattica? E la terza e ultima domanda Sì, la seconda domanda è, abbiamo parlato di didattica per gli ingegneri. E, secondo lei, dentro una scuola di ingegneria, dentro un politecnico, c'è anche spazio per fare della ricerca su scienze umane e sociali o lo confinerebbe soltanto a attività didattica? E la terza e ultima domanda riguarda il fatto che qui in Occidente, in Europa e negli Stati Uniti, in questi ultimi anni si è parlato di etica anche da parte di grandi aziende, e l'impressione che alcuni osservatori hanno avuto è che fosse un tentativo per evitare delle norme, evitare delle leggi. Quindi parlare molto di etica come una forma di prevenzione di interventi legislativi. È qualcosa che ha osservato anche in Cina? Grazie.
好的。 谢谢主持人的提问。关于第一个问题，在工程师的教育当中，除了伦理教育之外，还有哪些方面值得我们进一步的努力？对此，我的想法是，我想，作为一个工程师。 在他执行他的工程项目的时候，在他进行研发的时候，他需要一种对于普通人的生活有一个很切身的理解。我想举一个例子，就是怎么说呢？就是在中国曾经有一个。 规划就是从上海到杭州，之间要开设一条磁悬浮的列车线，因为在那之前呢，在上海本地有一个短程的磁悬浮的列车线的项目已经建成了，那么政府呢想把这个项目更进一步的推广到两个主要的城市之间。 但是这个项目，遭到了民众的反对，所以我想，在这个后来这个工程被挫败了，没有被贯彻下去，所以我想说的是，当一个工程的决策者，他想把这样的一个项目贯彻的时候，应该更多的倾听受这些。 项目影响的底层的人民的这样的一个人们的这样的一个意见，不要再从他的单纯的一个工程的思维去考虑问题，应该到现场去体会这样的一个工程对于周围的居民、对于当地的发展。 对于人们他将如何成为人们日常谈论当中的这样的一个形象，做一个具体的深入的了解，然后再考虑他的项目。所以我觉得就是深入普通人的生活，深入那些利益相关方的生活，是工程师他的工作的一个必要的前提条件吧。 对于第二个问题，在工程，在理工类的学校当中，除了理工，除了科学方面的课程之外，是不是还有，用中国的话就是还需要文科、人文学科的介入？我很认同主持人的这个。 提法，我认为是确实需要，确实需要。我们知道，意大利文艺复兴时期的达芬奇，他设计了许多工程的，他有许多天才的设想。我是指工程方面的，他设计了潜水艇的草稿，他设计了现代飞机的这样的一些草稿。 同时，我觉得他本人也是一个富有人文素养、富有古典学素养的这样一位学者，那么我觉得这些综合的素质，正是促成了达芬奇成为一个各个方面一个 perfect man。所以，我觉得科学、理工方面的知识和人文方面的知识是一个。 相互匹配的、相互补充的关系，很有必要在理工类的大学当中开设 人文方面的课程。当然具体开设的方式，我想这里面还值得探讨，不一定不需要是说教式的，而是培养个人的欣赏音乐、欣赏古典的画作啊，让他能够体会到各个不同的伟大文明之间是如何关注人和自然、人和自己环境的关系的这样的一种情感。这对于培养一个健全的工程师的灵魂，我想是很有帮助的。那么第三个问题，确实，您也是，又是一个很好的问题。从避免法律纠纷的角度来谈伦理，来诉诸一些伦理方面的一些关切，这是一种实用主义的态度啊，实用主义的态度。当然我不是说实用主义这种态度不好，我是想说，我的意思是想说，一个技术产品啊，一个工程，从设想出来到到获得投资，到具体实施，这样的一个过程其实是逐步的和社会，其实是一个技术产品和工程和社会相互融合的这样的一个过程。那么在这个过程当中，实用的考虑啊是一个方面，实用的考虑是一个方面，但是我想这方面的考虑并不足够，并不足以让这个工程能够和社会结合得很紧密。如果把这种实用主义比作一种胶水的话，这个胶水并不足以能够把这个工程项目和社会粘接得很牢固。或许在某个方面，在某个短的时间段内，它会达到这个工程实施开展和运转，但是如果我们放长远啊，把眼光放长远，那么这个工程的负面效应在它的实施过程当中慢慢展现的话，最终还是会被社会所抛弃的，这个工程会停下来，会被终止。那么从长期来看，这其实也是一种浪费，是一种更大的浪费，而且社会付出了它的代价，同时工程设计这方也付出了它的代价。那就好像当你把用胶水把两张纸粘在一起，然后你又觉得这种合不，你又把它重新扯开，但在这个重新扯开的过程当中，不论是哪一张纸，它都会破损。所以我想单纯的实用主义的这种观点是一种短视的观点，不可取的观点啊，这是我的观点，谢谢。
Grazie molte per le sue risposte, professore. E abbiamo molto chiare, molto esaustive. Abbiamo una domanda da parte del pubblico che si collega bene con questa sua ultima risposta. Perché un nostro spettatore ci ha chiesto, e il professor G ha parlato del ruolo dell'elite intellettuale, degli ingegneri, degli scienziati nel preservare i principi etici della tecnologia. Quale può essere, secondo lui, invece, il ruolo dei cittadini I cittadini hanno un ruolo? C'è qualcosa che possono fare a proposito dell'etica della tecnologia?
好，那谢谢。也是一个很好的问题，它涉及到了我们如何把你的一些伦理方面的观念付诸实施，体现在工程当中。在我的研究领域当中，我们把它称为技术的民主化。我们认为和这个工程牵涉到的每一个利益的相关方， So everyone at the stake 都应该被邀请来参与这个工程的设计当中，而且不仅仅是设计过程，在它的运转过程当中也应该被邀请来参与，因为它会给出一些很重要的反馈。这方面我想其实是一个用我在荷兰的一位合作的教授 Peter Paul Verbeek 的说法，这是一种建构性的技术评估，我很同意您的观点，普通的公民也应该参与工程的设计、工程的运转，在中国我想。 我们也正在努力地做到这样的一个要求和标准。我们在一些，比如说在一些地铁工程的设计施工之前，我们会发一些问卷来给当地的一些居民，我们会跟他们协商这个。 地铁的站的出口设置在哪一个位置更加合适？那么做了一个反馈以后呢，工程的设计方他会汇总意见，会修改他们的设计。这是我亲身经历的一个事情。我的家，我的公寓旁边有就有这么一个地铁站。 就是有这么一个 metro station， 那么在我们当地居民的提议下，那么这个地铁站的出口呢就改变了原先的设计，让它变得更加的合理。这个是我们很高兴看到的。当然，我也不否认在中国的其他的一些工程设计研究当中有一些。
Grazie molte, professore. Anche per questa ultima risposta che è molto interessante. Le faccio ancora una domanda che viene dalle persone che stanno seguendo questa conversazione, questa sua lezione. La domanda che è giunta dal pubblico è la seguente. Secondo lei è importante il principio di reversibilità nella sua riflessione sull'etica della tecnologia? Hanno ruoli diversi soluzioni tecnologiche permanenti? Come per esempio un ponte, rispetto invece a soluzioni tecnologiche di consumo, come un device, un dispositivo.
Sì, guardi,
è una domanda del pubblico, le provo a dare la mia interpretazione. Credo che si parli di interventi tecnologici facilmente reversibili, quindi che possono essere, si può tornare indietro, possono essere eliminati, rispetto invece a interventi tecnologici che sono irreversibili, come per esempio un ponte o una grande infrastruttura. Ecco, l'etica rispetto a queste due tipologie di interventi tecnologici? In che modo diverso si pone?
是的，您提了一个很重要的问题，可逆转，或者部分可逆转，或者完全不可逆转。这是完全从技术产生的效果来说，这是完全不同的层面，它的效果。我指啊，我可以举一些例子，比如基因编辑，对于一个人类胚胎进行基因编辑，那么这是完全不可逆转的技术类型。比如说像那个桥梁啊，那么这个是属于部分可逆转。另外一些技术，可能不是那么很复杂的技术，我觉得那个是可逆转的啊。那比如说在中国共享自行车啊，在2017-18年一直到现在，中国大城市里面一夜之间突然多出了很多的共享自行车啊。那么虽然它方便了城市居民的出行，干净快速然后环保的这样的一个出行的需要，但是它也带来了极大的城市管理方面的问题。那么我们的城市管理者在考虑到了这些问题的发现，充分意识到了这些问题以后呢，我们开始调整自己的这些策略啊，包括疏导啊，包括要求这个公司派人来维护共享自行车特别多不均匀分布的这个问题啊。那么我想对于可逆的技术，政府参与的、政府调节的这样的一个作用就显得特别的重要啊。当然这个调节者可以也应该是这个公司本身也应该起到它的调节为自己的产品负责的这样的一个作用。那么对于那些部分可逆或者说是完全不可逆的这个研发活动的话，技术的话呢，我想在它的研发过程当中，在它的施工之前，在它获得资金投入的时候，我想需要有一个很完全的，既有来自专家的意见，也需要来自普通民众的这样的意见，双方相互磋商、协商、调节利益之后，再对于这些不可逆的技术或者部分不可逆的技术进行一个最终的决定。很遗憾，确实我不得不提，就是在2018年的时候，中国的年轻的一位生物学家，他实施了一个在法律允许之外的，同时也是不被伦理原则所允许的人类胚胎的基因编辑活动。这在生命伦理学界引起生物学界基因研究，也包括生命伦理学界引起了极大的轰动。我想这是一个很不好的例子啊。不仅是我个人的观点，同时中国的政府、中国的法律部门、中国的科技部都十分重视贺建奎的这样的一个基因编辑的事件。那我想告诉各位朋友的是，在这个事件之后呢，中国的科技部啊，他已经在很积极的从事一些拟定 科学技术伦理，尤其是针对基因那些前沿性的，像基因编辑这样技术的一些伦理准则的制定。很荣幸我和其他中国的一些学者参与到了这样的一个科技部的伦理规范的制定的这样的一个过程当中。当然我们也是希望在技术发展和保护尊重人的尊严啊，保护隐私等等各方面的达到这样的一个利益上的平衡，达到一个利益上的平衡，体现在这样的一个科学技术伦理规范上。除了这些方面，我们还会制定有针对性的法律，包括像我刚才提到的中国的民法典，最新颁布的民法典，对这方面的也已经有了涉及。所以我想，但是我们不得不承认的就是现在这个世界技术的发展实在是太快了，它的法，但是和它相配套的伦理和法律相对而言处于一个滞后的地位。这不仅仅是中国面临的问题，我想也是其他国家啊，其他科学技术发达的国家要面对的问题。很不幸我们第一个碰到了它，但是我想我们有信心有能力把这个问题解决好。好，我的回答就是这样。
Molto bene, grazie. Direi che a questo punto abbiamo esaurito sia le domande che ho voluto porle, sia le domande del pubblico. Grazie molte per queste numerose e esaustive risposte. E direi che a questo punto possiamo ringraziarla per il suo intervento, che è stato veramente interessante, veramente nello spirito di questa manifestazione e anche, se posso dirlo, dei personali miei interessi, e spero che sia l'inizio di una conversazione che possa continuare anche in futuro con lei. Abbiamo avuto il piacere di avere il professor Jiai Qin, ricercatore all'Istituto di Filosofia della Shanghai Academy of Social Sciences. Grazie ancora molto per il suo contributo.
Grazie, grazie. Sono molto felice di avere questa opportunità con l'Italia e con i tecnici e con i miei amici per parlare con la mia idea. Spero che ci sia un'opportunità di sviluppare un po' di più.
Grazie molte, arrivederci, grazie.